Allora, il gruppo si chiama Il Gattaro d'Aleppo ed è un gruppo che ho creato ormai circa 2 o 3 mesi fa, dopo la morte del mio gatto che si chiamava Ernesto. Ero in un momento un po' triste e cercavo un'esperienza o qualcosa per rendere onore alla sua memoria.
Sì.
E mi ero imbattuta tramite un attivista della storia di questo ragazzo di Aleppo che si chiama Muhammad Ala al-Jalil, che vive ad Aleppo in una zona comunque molto colpita, distrutta, ormai quasi deserta da tutta la popolazione, e che fama i gatti, soprattutto i gatti che prima erano di qualcuno, poi la gente è scappata per la guerra, per la miseria, per tutto quello che succede, lasciando indietro i gatti, molti anche molto amaramente, tristamente, perché non è stato facile neanche per queste famiglie. E Muhammad praticamente sfama questi gatti, li sfama ormai da 2 o 3 anni, aveva cominciato perché lui guida le ambulanze
Sì.
a notare sulle sue strade dei gatti che piangevano affamati da 5, 10, 15 e poi è arrivato ad avere 150 gatti. Quando ho visto la sua storia, volevo contattarlo per fare una piccola donazione in memoria del mio gatto,
Sì.
essendo io nata in Libano. Quindi sono madrelingua arabo come lui. Così sono riuscita a contattarlo e lui mi ha raccontato quello che fa, qual è la sua attività, la sua quotidianità di questi gatti e mi ha detto che tante persone tramite Facebook sono venute a sapere della sua storia perché hanno parlato al Daily Telegraph, l'avevano intervistato anche per un giornale a New York, quindi era già conosciuta e noto anche in Italia tramite un'attivista amica sua che comunque parlava di lui. Allora gli ho suggerito se posso aprire una pagina per radunare queste persone che
Sì. Certo.
vogliono aiutarlo e che non riescono a comunicare con lui anche per difficoltà linguistiche e da lì è nata l'idea del gruppo Il Gattaro d'Aleppo, che poi è stato un successone inaspettato anche da
Eh sì,
parte mia e da parte di Muhammad.
anche perché insomma in realtà questo gruppo chiuso arriva a quasi 3.000 persone, vedevo. Dico
Sì,
bene?
adesso abbiamo superato anche i 3.000 persone,
Ah,
sì.
ecco. Dunque, Alessandra Abidin, ecco, so che molte persone, anche se magari non gli ascoltatori di Considera l'Armadillo, si staranno dicendo, ma con la tragedia, che appunto gli umani di Aleppo stanno vivendo, qui c'è qualcuno che si mette a parlare di gatti. Alessandra, possiamo spiegare perché invece parlare di gatti ha molto senso anche in una situazione così drammatica, secondo lei?
Ma allora, ci tengo comunque a sottolineare che anche se il gruppo è nato per aiutare solo i gatti, poi si è espanso perché Muhammad ha cominciato a metterci dei piccoli video delle famiglie che vivono lì, che sono pochissime ormai e sono per la maggior parte molto povere, persone disabili o persone con bambini portatori di handicap. Ed è nata una solidarietà molto grande all'interno del gruppo. Quasi ogni famiglia è stata come adottata da un membro del gruppo che ha voluto mandare tipo anche 20 euro, che in Siria comunque sono tanti,
Certo.
per questa famiglia e per quella famiglia. E quando lui consegna la somma donata alla famiglia ci fa sempre un piccolo video che noi, perché facciamo vedere la foto della persona che ha mandato i soldi, e quindi non è che noi ci occupiamo solo di gatti, tralasciando gli umani. Quando ho voluto aiutare Muhammad, l'ho voluto aiutare proprio perché avevo perso il mio gatto. E quindi alle volte anche l'amore verso i gatti, una piccola azione, porta a qualcosa di molto più grande di quello che ti immagini. Detto questo, io per quello che riguarda me, io penso che alla fine questa guerra l'hanno creata gli umani e non è giusto che anche, cioè, i gatti sono comunque delle creature innocenti che pagano una guerra che hanno creato gli umani, al di là del loro colore politico e così. Quindi mi sembra anche ingiusto lasciar morire queste creature perché noi umani ci stiamo ammazzando tra di noi. Io non vedo assolutamente nulla di male ad aiutare delle creature innocenti in un tempo di guerra perché, cioè, la guerra comunque ce la stiamo facendo tra di noi e non è giusto che siano loro a pagare anche per colpa nostra.
Alessandra, sottoscrivo pienamente questo ragionamento, perché appunto considera l'armadillo, quando dice noi e altri animali, insomma fa proprio, cerca almeno di dare voce, insomma, a quelli che la voce non ce l'hanno, insomma, che sono comunque vittime loro malgrado di altre cose, insomma, e questo vale per gli animali, ma vale per i bambini, ma vale appunto per le parti più deboli della società, insomma.
Infatti, anche perché questi gatti, per la maggior parte di loro, erano gatti di famiglie, non erano gatti randagi, sì. Sono trovati sfollati, rifugiati anche loro, e Muhammad ha creato per loro un rifugio che ha chiamato Ernesto, in memoria del mio gatto, ha voluto fare questo regalo, e quindi c'è questo rifugio che si chiama Ernesto ad Aleppo, che accoglie tutti questi gatti che erano per strada, che morirebbero di fame senza di lui, perché non c'è quasi rimasto nessuno a occuparsi di loro.
Chiaro.
Se non le pochissime famiglie, che alle volte anche loro non riescono ad arrivare a fine mese, anzi diciamo a fine settimana, neanche a fine mese. Quindi comunque gli abitanti della zona, io ho chiesto anche l'impressione degli abitanti della zona, sono contentissimi, anche perché il rifugio che ha preso Muhammad per questi gatti è molto grande, e all'interno abbiamo creato, grazie alle donazioni che abbiamo raccolto dentro il gruppo, un parco giochi per gli orfani, per i bambini che sono rimasti ad Aleppo, che vanno lì, giocano con i gatti e poi hanno... è una specie di parco giochi dove possono anche svagarsi quei piccoli momenti quando hanno tregua dai bombardamenti.
Certo. E a proposito di bombardamenti, ce lo dicevamo ieri sera, Alessandra Bidin, proprio in queste ore, insomma, questo bombardamento dell'ospedale di Medici Senza Frontiere, e lei mi diceva che in realtà Muhammad proprio con quell'ospedale lavorava.
Allora no, Muhammad lavora con l'ospedale, quello fondato dalla Syrian Charity, perché l'ospedale dei Medici Senza Frontiere si trova in una zona un po' lontana, a Idlib, mentre Muhammad si trova nella zona di Aleppo, e l'ospedale della Syrian Charity, che si trova vicino al confine turco, è la zona di Azaz, che è stato colpito, che è un ospedale soprattutto che si occupa di mamme e di bambini.
Sì.
È stato, sì, vigliaccamente colpito dai razzi. E distrutto praticamente. Noi abbiamo avuto anche modo di vedere dei video di quello che è successo, e sono veramente molto duri e molto tristi, dei bambini dentro le incubatrici che andavano, insomma, piangevano, urlavano da quello che succede, perché l'ospedale si è distrutto sopra di loro. Quindi insomma, lui si è salvato perché era un po' fuori dalla zona, però comunque ci ha raccontato che ha dovuto veramente raccogliere pezzi di bambini, che è triste da sentire. Noi spesso abbiamo più paura di lui che vive in quella zona.
Alessandra Abidin, una domanda: lei ha avuto modo di conoscere personalmente Muhammad, o vi conoscete solo, diciamo?
Allora, diciamo che la nostra conoscenza è telefonica, perché io l'ho conosciuto solo 3 mesi fa.
Sì.
E ovviamente io non posso recarmi in Siria, e Muhammad è una persona che non vuole assolutamente lasciare la sua terra, perché ovviamente la domanda ovvia che io le ho fatto è: perché non scappi? Perché rischi la vita come tutti? Perché non decidi anche tu di scappare? Ma lui dice che lui vuole rimanere nella sua terra anche per i gatti, perché se scappa non ci sarà nessuno che cura queste creature, e lui vuole rimanere nella sua terra. È come se lo vedo molto ha un'accettazione, ecco, della sua vita e di quella che può essere anche facendo le corna, come si dice, insomma, una fine per loro, perché sia perché potrebbero essere colpiti in un momento all'altro, che possono essere anche, può succedere quello che è successo a Madai, un'altra città siriana,
sì,
che li hanno praticamente isolati, lasciandoli morire di fame. Lui comunque vuole rimanere lì. Io ovviamente non posso raggiungerlo,
certo,
anche se il nostro sogno, sia mio che di un sacco di membri del gruppo, è che un giorno possiamo andare veramente a visitare anche il gattile, che
certo,
è l'unico che si trova in Siria. Però comunque una conoscenza quotidiana, diverse volte al giorno lo sento perché lo aggiorno sul gruppo, tanti membri mi chiedono a me di chiedere a lui come sta, come non sta, cosa è successo.
E io immagino, immagino, penso che insomma sia importante per lui avere così questa vicinanza, sentire questa vicinanza.
Lui è molto colpito, lui dice sempre che si sente il meno da onorare, ecco, in confronto a tutte le persone, rimane anche molto colpito alle volte dalla generosità che riceve, perché comunque il gruppo riceve un sacco ultimamente di donazione per aiutarlo. Ultimamente ci siamo preoccupati molto perché in un eventuale isolamento della città dove abita lui, che magari non ci sarà più il cibo neanche per poter sfamare questi animali oltre che per gli umani,
sì.
Quindi la nostra preoccupazione era di aiutarlo a fare una sorta di scorta finché riesce a raccogliere ovviamente la scorta per sfamare sia le famiglie che i gatti,
certo.
E devo dire che i membri del gruppo, quando abbiamo esposto questo problema, hanno risposto in maniera eccezionale di generosità inaspettata anche, quindi lui è rimasto veramente molto colpito in modo positivo, sia lui che tutte le piccole famiglie che quando ricevono delle donazioni rimangono sempre stupiti che c'è qualcuno che ancora chiede di loro, perché si sentono ovviamente emarginati dal resto del mondo.